Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. La lettura del mio libro Lasciare il segno, edito da luglio, continua affrontando il capitolo dedicato alla terra, in modo particolare alle infiorate. Le infiorate sono tappeti di corolle, boccioli e fiori di varia specie di ricca gamma coloristica, manti arabescati adagiati sulle strade cittadine. Potrebbero apparire come riproduzioni di aiole in scala, ma in realtà sono diretta derivazione del giardino all'italiana, vero e proprio trionfo di geometrie meglio apprezzabili se viste dall'alto. Sono anche un'occasione di irripetibile grandezza e di coinvolgimento sensoriale, da centellinare senza fretta nell'insieme del disegno e nella particolarità dei suoi preziosismi. Qui piante, fiori recisi, petali e spruzzi verdi di varia specie, altezza e densità si offrono in vasta coloristica e in giochi chiaroscurali simili a quelli dei tappeti di seta, luminosi da un verso e opachi dall'altro. Le infiorate, infatti, vanno considerate secondo vari parametri: quello delle aiole, dei giardini, dei tappeti, del periodo storico ed artistico e quello dei committenti e dei fruitori, poiché, nella loro fase iniziale, le infiorate sono un sontuoso omaggio elargito dal Papa al popolo romano. Non esprimono l'arte popolare o di strada, come avverrà 500 anni dopo, ma piuttosto quella dei grandi palazzi signorili, contornati dai mitici giardini all'italiana. Il giardino all'italiana si contrappone a quello all'inglese, dove invece le grandi aiole sono sostituite da cespugli fioriti, arbusti e distese di prati spontanei. I due giardini realizzano un aperto confronto fra l'ideale inglese di natura e quello italiano di cultura. Due filosofie distanti fra loro, ma di uguale interesse, tant'è che molti parchi europei li accolgono entrambi per poter vivere emozioni e sensazioni diverse. D'altra parte, l'infiorata, che in una sola cappa istoriata avvolge la strada in tutta la sua lunghezza, è anche la trasposizione in natura dei grandi tappeti di lana e di seta stesi in interni prestigiosi. A differenza delle aiole, infatti, le infiorate non solo godono di una diversa collocazione, ma sono un continuum di disegni non recintati. Come negli affreschi, anche nelle infiorate, si parte da un preciso disegno cartonato sul quale vengono schematizzate piante e fiori. Si passa poi alla pavimentazione stradale e alla messa a dimora di quanto scelto. La disposizione delle piante quindi non è mai dettata da estro momentaneo. Figlie del barocco, le infiorate vogliono stupire e ammagliare, sollecitare fantasie e sensorialità visive e olfattive, vitalizzate sempre dal movimento delle luci, dei giochi prospettici, dei piani chiaroscurali e dei giochi d'acqua. Il barocco esaltò appunto una filosofia trionfalistica e immaginifica in cui la stessa città venne ridisegnata in termini scenografici, accogliendo edifici, giardini, monumenti e fontane, tutti inneggianti alle grandi famiglie nobiliari, alle conquiste e alle vittorie. Superata l'elegante essenzialità dei secoli precedenti, i palazzi del Seicento si fanno enfatici, pomposi, esaltati in ogni più piccolo particolare. Al loro interno si ammirano argenti e bronzi dorati, policromi intarsi marmorei, Tavole imbandite con vasellame prezioso, specchi enormi, pareti rivestite di arazzi e pavimenti ricoperti da folti tappeti. Un lusso che trionfa soprattutto a Roma, dove, con la Controriforma, si avverte l'esigenza di consolidare l'autorità papale e di ridefinire l'immagine della città, liberandola dalle strettoie feudali. I papi che vengono a succedersi in questo periodo sposano il grandioso progetto di Instauratio Urbis, che tra l'altro esalta il loro personale mecenatismo. Ulteriore salto di qualità poi si verifica in specie con Urbano VIII della potente famiglia Barberini, che nomina Gian Lorenzo Bernini, primo artista di corte e responsabile unico delle committenze papali. Bernini, a sua volta in perfetto ossequio al Papa, orienta ancor più l'arte barocca verso l'assolutismo monarchico e il sontuoso trionfalismo. Con queste premesse viene sovvertita, ingrandita e razionalizzata la rete viaria. Appaiono gli obelischi e si moltiplicano fontane e basiliche. Le grandi ville romane poi si fanno contornare da parchi lussureggianti. Ritornando agli interni, gli arredi vengono importati a Roma anche dalla Francia, madre tra l'altro di ottime manifatture di particolari tappeti fiorati molto apprezzati dal Papa. Arazzi e tappeti proprio in quell'epoca affrontavano una grande svolta produttiva, tanto che nel 1626, dato il gran numero di artigiani del settore, fu aperta a Parigi la Savonnerie, manifattura di tappeti così chiamata perché accolta in un'antica saponeria. Il suo stile floreale dai colori delicati si opponeva a quello persiano, geometrico e cupo, e rispecchiava la leggiadra moda francese. La Savonnerie ebbe un successo così rapido che circa 40 anni più tardi fu incorporata nella Manufacture des Gobelins, che garantiva preziosi filati di lana e di seta ed era protetta dalla legge di divieto di importazione del tappeto persiano promulgata dal re Luigi XIII proprio a difesa dei prodotti nazionali. Nella ricerca smodata del lusso, dello stupore, della grandezza e della dimostrazione di potere, il passaggio dai prestigiosi tappeti di palazzo ai veri e propri tappeti floreali di strada non fu altro che semplice associazione di idee. Il Papa, col suo ampio mecenatismo, divenne il primo committente della nuovissima invenzione. L'avvenimento, proprio perché primo nella storia europea, doveva cadere sotto opportuna egida religiosa e in particolare nel giorno di una festività cara al popolo romano e quindi quale festa cattolica più opportuna di quella dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma? La decisione fu subito presa. Si sarebbero messi a disposizione del centro cittadino i più bei fiori dei giardini papali e con quelli si sarebbe realizzato un grandioso tappeto profumato aperto alla meraviglia e all'ammirazione del popolo intero. La prima infiorata mondiale, ideata da Benedetto, responsabile della fioreria vaticana, fu quindi realizzata il 29 giugno 1625. Dato l'incredibile successo, lo spettacolo divenne appuntamento molto atteso, tanto più che, morto il Drei, Benedetto Drei, fu affidato all'arte raffinata del Bernini, direttore delle sontuose feste romane. Più di un secolo dopo, poi, ad ufficializzarne la portata mondiale, l'avvenimento fu spostato dal 29 giugno all'universale festa del Corpus Domini, 60 giorni dopo la Santa Pasqua. Si era ormai nel 1778. Infine, un'ultima riflessione. Nelle gare europee di potere e di magniloquenza, infatti, non può sfuggire il confronto fra due date. 1625, l'infiorata romana, e solo un anno dopo, l'apertura della Savonnerie. Urbano VIII Barberini, con l'immaginifico passaggio dall'arredo gentilizio a quello urbano, anticipò di un anno il battesimo ufficiale della manifattura dei tapeti voluta dal re di Francia e Navarra, Luigi XIII di Borbone, detto il Giusto. Il papato aveva idealmente vinto una grande gara di bellezza e di effetto raffinato. La tradizione delle infiorate si diffuse poi nell'Italia centrale e nei secoli in tutta la penisola. Oggi, dalle Canarie al Giappone, è apprezzata dal mondo intero. Continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, edito da Luglio, affrontando il tema delle Madonne. L'arte di raffigurare Madonne si diffuse in Europa fin dal XVI secolo ed era aleatoria, estemporanea e occasionale, perché realizzata con poveri gessetti su marciapiedi e pavimentazioni stradali. Dissolvendosi alla prima pioggia, era scarsamente documentata. Come i cantastorie, anche i madonnari, vivendo per lo più di oboli, erano artisti ambulanti nomadi che si spostavano da un paese all'altro in occasione di sagre e feste popolari. La loro arte sarebbe già stata destinata al declino se il 15 agosto 1972 10 madonnari, su invito del comune di Curtatone, non si fossero riuniti nel paese di Grazie per effigiare le loro madonne sull'ampio sagrato del santuario della Beata Vergine delle Grazie, appunto. Oggi l'Associazione Madonnari d'Italia annovera una trentina di aderenti, una realtà che fa riflettere sul valore e sul significato dell'aleatorio e del caduco nella società contemporanea e nella storia dell'intera umanità. Oggi il disegno sul selciato, proprio perché raffinato e di breve durata, fa riflettere sul senso generale di disfacimento, della dissoluzione, della caducità di cose e di persone. Davanti a questa realtà ricca di suggestioni, c'è da chiedersi perché il madonnaro continui a preferire i gessetti a colori più resistenti. L'inferiore costo del materiale non sembra dare spiegazione esaustiva. Dovrebbe venir stretto un rapporto particolare con le amministrazioni comunali, così come in molti casi è avvenuto con i muralisti. Fra madonnaro, passante e disegno religioso si instaura un rapporto a tre che convoglia ad un tempo sospeso di riflessione e forse di preghiera. La concentrazione che il madonnaro pone nel suo fare si espande al pubblico che silenziosamente segue l'andare dei suoi gesti. Infatti, più che il disegno in se stesso, nello spettatore rimane indelebile il ricordo di una creatività silente svolta in una posizione faticosa e difficile. Il madonnaro si impone sia per il suo atteggiamento di umiltà e di modestia, antitetici al protagonismo imperante, sia per la sua fiducia nella considerazione e nel rispetto del passante, che starà attento a non calpestare il suo lavoro appena concluso. Crede nel rapporto fra la breve vita della sua opera e l'intensità del suo messaggio, che perdura nel vissuto mentale dello spettatore. La fragile permanenza sul suolo potrebbe corrispondere, per converso, ad una memoria artistica prolungata nel tempo. L'opera del Madonnaro, non più rivista, sarà ripensata come evento particolare, anche perché collegata alla sua vita, al suo silenzio e alla sua solitudine di uomo ramingo per un mondo percepito amico, solidale e presente. In qualche modo il Madonnaro riproduce nel visivo la caducità di un'esecuzione musicale che, se non registrata, rimarrà viva solo nella mente degli ascoltatori che l'avranno apprezzata. Le due arti nascono e muoiono nel silenzio visivo e uditivo e si contornano di una particolare specificità fisica. Ben conosciamo infatti il leggero sfregolio del gesso sull'asfalto anche nel suo morbido contrastare un sassolino invisibile, ma solo immaginiamo le sensazioni tattile e olfattive del Madonnaro che percepisce l'odore un po' acre di una materia colorata e sgretolabile. Il gessetto, che impiastriccia le dita e incipria la mano, le ginocchia irrigidite a contatto col marciapiede, la schiena dolorante, la pesantezza dei calzoni intrisi di polvere e il sudore trattenuto da un fazzoletto sporco appartengono al contesto di una visione nota, ma sempre arricchita da qualche nuovo particolare estemporaneo. Pure la riproduzione di filmati e di registrazioni oggi contrasta la codicità dell'opera, la momentaneità del suo contesto e il suo particolare e inevitabile oblio. Ma ci sottrae alla fuggevolezza dell'attimo, del gesto irripetibile, dell'imprevisto colpo di vento e dell'improvviso raggio di sole. Al di là del valore dei filmati, comunque lo spettatore che segue il fare artistico non si assimila soltanto all'opera d'arte, ma anche a quanto di mistico e di fisico sia presente in essa. È un insieme di fattori coinvolgenti l'anima più del pensiero, l'inconscio più del conscio, e processo catartico di non facile lettura e di difficile racconto che estranea la sua esistenza dalla quotidianità e la fa librare verso sfere senza pensieri e senza tempo. Il Madonnaro, dato il particolare soggetto della sua arte, contrasta la diffusa laicità attuale, ma nell'attrattiva dell'aleatorio veicola percezioni inconsistenti, pensieri leggeri e sensazioni fugaci, vissute con più intensità proprio nella coscienza della loro rapida dissoluzione. Rapportato a loro, l'artista croato Dino Tomic, che lavora a soggetti diversi imperniati sul rapporto bianco-nero, risulta interessante e del tutto anomale. Tomic crea immagini e ritratti col sale da cucina, fatto sapientemente cadere su grandi superfici scure. In vari giorni di lavoro ottiene così delle forme parlanti molto suggestive, ma presto distrutte dal tempo e dalle intemperie. Sic transit gloria mundi. Testimonianze aborigene. Non ricorderai i passi che hai fatto nel cammino, ma le impronte che hai lasciato. Così recita un detto popolare che ci indirizza verso l'arte aborigena australiana. Sono loro i primi ad averci tramandato la più antica arte a terra, sabbia o roccia che sia. Ci hanno lasciate molteplici testimonianze in molte zone archeologiche dei deserti interni. Nonostante gli aborigeni siano assertori di una cosmologia legata al suono e alla voce, avvertono un forte legame fra immagine e forza naturale. I loro disegni erano realizzati prima sulla sabbia o incisi sul suolo e poi, molto, molto dopo, con la colonizzazione europea, direttamente su tela. Mai in senso frontale, ma sempre nell'ottica dall'alto al basso, pensando alle orme appunto che animali e uomini lasciano per terra. L'arte fondamentale della cultura australiana serviva anche per segnare il territorio dei vari clan, memorizzarne la storia e insegnare le leggi e la morale. I materiali necessari alla pittura venivano scambiati per tutta l'Australia. I colori erano allungati con l'acqua o con la saliva. Più frequenti erano le sfumature dell'ocra, ma ricorrevano anche al sangue di canguro e altri colori e resini stesi o picchettati con pennelli, bastoncine e dita o direttamente con la bocca nella pittura a spruzzo. Gli aborigeni dipingevano anche su pareti rupestri già dipinte su vari strati e ciò è spiegato dalla sacralità di quei luoghi, in cui era un imperativo lasciare un segno del proprio passaggio. un po' come noi quando lasciamo una preghiera scritta o accendiamo una candela davanti all'altare. Gli stili erano di tre tipi: a raggi X, corrispondente alla riproduzione di scheletri e di viscere, una specie di sezione simile alla radiografia; a punti di forme geometriche e simboliche, in origine realizzata con la sabbia; e terzo, la pittura stencil, associabile alla tecnica spruzzo, dove, come nella cueva de Las Manos, nella provincia argentina di Santa Cruz, il colore viene spruzzato nei contorni della mano riproducendone la sagoma. Nell'arte aborigena, l'ottica ricorrente dello spettatore dell'artista era dall'alto verso il basso, che riprodurrebbe lo sguardo del dio creatore sulle proprie creature. Il demiurgo è qui assimilato all'artefice aborigeno in due sensi: l'ottica dall'alto, l'occhio umano e divino, verso il basso, e il senso di predominanza del creatore sulla sua opera. In pratica, un flusso di energia, tale sarebbe anche l'arte puntiforme. Come si diceva, molta arte aborigena riproduce l'orma dell'uomo o dell'animale. Il segno che lui stesso lascia sulla terra corrisponderebbe, nella riproduzione, al suo simulacro. Oggi i dipinti sono in costante pericolo di erosione e, comprensibilmente, si conservano meglio i siti nei parchi nazionali controllati dai ranger, che ne verificano frequentemente lo stato di conservazione. I mandala. Di ben altro significato sono i mandala, qui ricordati perché connessi alla generale aleatorietà di queste proposte artistiche e perché svolte anch'esse sul pavimento. I mandala, disegni geometrici tibetani eseguiti dai monaci buddisti con sabbia sottilissima, diffusa in varie modalità e con estrema delicatezza, corrispondono ad un incredibile esercizio di concentrazione e di pazienza. In essi significato, simbolismo e bellezza artistica si intrecciano in una gamma infinita di forme e di colori. Raffigurano l'universo e anch'essi vengono distrutti poco dopo il completamento dell'opera a simboleggiare la funzione erosiva del tempo e del mutamento. Non sono mai eseguiti con particolari arnesi, ma con le semplici dita, mosse con grande sapienza. Ogni suo colore rimanda a un particolare significato: il bianco all'intuizione e al divino, il rosso al coraggio e all'intraprendenza, il nero è associato alla riflessione, l'azzurro al sublime, il giallo all'intelletto, il verde alla terra e alla natura, il viola all'unione fra ludico e trascendente e quindi all'armonia. Il marrone si richiama alla fertilità e l'arancione al calore, fonte di allegria. Per leggerli, viverli ed apprezzarli, quindi, è necessaria una precisa decodifica indispensabile a trasportare lo spettatore in un iperuranio cosmico vicino all'assoluto e, insieme, alla coscienza del proprio significato infinitesimale e pur indispensabile alla vita dell'universo. Questa partecipazione dell'uno al tutto e del tutto a quella piccola parte corrispondente all'artefice e alla sua opera permette di congiungere la forza della vita a quella della propria psiche e, conseguentemente, ad avvertirne la fusione mistica. Il disegno raffinato, che sempre procede dal centro alla periferia, coinvolge l'attenzione su ogni particolare e sulla peculiare manualità del sacerdote, che apre e chiude le dita, inclina la mano, trattiene il braccio, consapevole di ogni più piccolo atto. Qui tutto si rivela unico, irripetibile e irriducibile. Il legame fra gesto e risultato è delicato, perfetto, esile e fragile. Tutto può essere distrutto irrimediabilmente in una frazione di secondo. Un esercizio di pazienza che, se non fosse buddista, potremmo chiamare certosina. Calma, serenità, rendevolezza, flessibilità, malleabilità, docilità sono atteggiamenti che nei mandala forgiano il temperamento dell'artista. Fra l'opera e il suo artefice, nei colori e nei disegni perfettamente delineati, si attua un'osmosi catartica, liberatoria delle contingenze quotidiane, che modella la psiche come se fosse, a sua volta, la continuazione e lo sviluppo delle stesse geometrie buddiste. Che l'arte sia associata alla preghiera o che l'estetica sia collegata alla mistica è una realtà diffusa in tutto il mondo, naturalmente sia coi monaci tibetani sia con gli aborigeni australiani. Non possiamo parlare di arte di strada, ma di arte del suolo, in cui la terra è inglobata nella stessa onda energetica dell'opera d'arte.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.